政治家みたいな自由民主党だと思う、comunque questo è molto avere presente come per lo, l'attimo che per noi resta no, collocato nello spazio e nel
nell'attimo
tempo,
in quanto c'è la parola di
Dio,
Dio
non è nulla
nell'attimo in quanto c'è la parola di Dio, sopra Dio c'è una lezione eterna. È difficile da parte nostra cogliere questa lezione eterna che Dio ci comunica nella, nel transitorio.
Sì, quello che per noi è transitorio è che di conseguenza, venendo valutato tale, finisce di avere poco valore. Capisci? Ha sempre una dimensione di eternità, è un richiamo di eternità.
Sì.
In quanto voluto da Dio, nulla può sfuggire a questa legge trascendente che è fuori del, delle dimensioni dello spazio e del tempo. Ecco, ma il difficile è coglierlo, soprattutto nelle cose che noi riteniamo banali, soprattutto riteniamo magari cattive, contrarie alla nostra volontà, contrarie alla volontà di Dio, che direi non dovremmo vederle contrarie alla volontà di Dio. Naturalmente sfugge, vedendole in questa prospettiva, la lezione di eternità che contengono e che ti danno.
Perché non solo in tutte le cose sono io che parlo con te, quindi c'è, senza dubbio, non mi sembra poco poco. C'è quella.
Non tanto neanche a me.
Sai, c'è la presenza di Dio. Ma anche nella lezione stessa che Dio ci dà, c'è una lezione eterna per noi. Quindi c'è Lui che parla e in ciò che dice ci dice cose eterne. Noi ne cogliamo invece l'aspetto transitorio, in quanto ci fermiamo al pensiero dell'io, allora arriva e va, quello non sta l'aspetto transitorio, quindi la cosa che muta.
Cogliendo l'aspetto transitorio però sfugge completamente a noi, direi il segno divino che è impresso nella cosa, nell'avvertimento.
Certo. Perché il segno divino si coglie soltanto con la presenza del divino, direi.
Sì.
Nel volto del divino ne cogliamo, capisci? Ecco, il segno. Ma senza la sua presenza, noi restiamo.
Cioè, lo rivestiamo della presenza nostra.
Allora la cosa passa. Perché dico, tutte le cose hanno sempre due volti. Quindi, un volto temporaneo e un volto eterno. Noi cogliamo il temporaneo e vediamo soltanto l'apparenza e l'altro che ci sfugge. Ma in tutte le cose c'è la doppia lezione.
Io penso che soltanto avendo presente il senso eterno dei segni possiamo utilizzarli bene nella nostra vita spazio-temporale, nella dimensione spazio-temporale in cui siamo collocati. Diversamente le utilizziamo per Dio, le distorciamo e finiscono di non rivelarci nulla di Dio, anzi semmai di crescere, di diventare motivi di orgoglio.
Poi c'è questo, che la lezione eterna, se abbiamo la possibilità di coglierla, è una lezione che permane in noi eternamente,
giusto?
Per cui tutto, capisci, si assimila e rimane, non è più smentita, anzi resta confortata e confermata, capisci,
direi,
tutte le lezioni successive.
È come la tessera di un mosaico,
ecco.
Sai? È una volta posta lì non.
Mentre invece se cogliamo il transitorio, quella è perduta. Perduta perché non è più efficace per. O è smentita, non so.
Sì. Avremo la tristezza vedendo quando si riuscirà a vedere le cose in Dio di dire che abbiamo lasciato cadere in vano
un
segno che Dio ha.
Erano tutti cibi eterni per la nostra vita eterna.
Che noi non abbiamo raccolto.
E cogliere l'eterno vuol dire cogliere già quello che sarà, quello che è e che sarà.
Quello che già è.
Che già è. E che noi lo vedremo dopo.
Perché già. Perché già. Non so se è nella meditazione di questa settimana, so per te che mi sembra considerato un pochino col pensiero lì. Ecco, non dobbiamo aspettare, quando ho parlato dell'Apocalisse, che non dobbiamo aspettare l'evento, l'Apocalisse come, non so, ciò che si dovrà rivelare, perché già tutto adesso è scena di Dio, comprende? Per rivelarci ciò che è, già adesso. Per rivelarsi già ciò che è eterno. Soltanto che l'eterno si coglie soltanto con l'eterno, cioè col pensiero di Dio, la luce si vede soltanto con la luce, con la luce. Non possiamo vedere l'eternità delle cose se abbiamo un pensiero transitorio, ad esempio. Perché Il vedere è poi tutto un rapportare, un giudicare, un misurare. Se io prendo come punto di riferimento qualche cosa che è transitorio, tutto io lo misuro sul transitorio e diventa transitorio. Se invece prendo come punto fisso di riferimento ciò che è eterno, e allora tutto diventa eterno in quello, ma ho bisogno però di quello che è eterno. Qui mi sembra che non viene nessuno,
dopo quei due giorni partì di là per andare in Galilea, benché Gesù abbia attestato che un profeta non è onorato nel suo proprio paese. Giunto dunque in Galilea, i Galilei lo accolsero, avendo veduto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, perché essi pure erano andati alla festa. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era là un funzionario della corte, il figlio del quale era ammalato a Cafarnao. Quegli, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Però Gesù gli disse: «Se voi non vedete i miracoli e i prodigi, non credete». Il funzionario della corte gli rispose: «Signore, discendi prima che il mio figlio muoia». Gesù gli dice: «Va, tuo figlio vive». L'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre egli già ritornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: «Tuo figlio vive». Egli domandò loro a che ora aveva cominciato a sentirsi meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, alla settima ora, la febbre lo lasciò». Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea. Sì, mentre leggevo la prima frase, scusa, permette un attimo, qua, mi è venuto in mente un pensiero, ed è questo. Dopo quei due giorni partì di là per andare in Galilea, benché Gesù abbia attestato che un profeta non è onorato nel suo proprio paese. E mi chiedevo: come mai Gesù non ha stima della Galilea, sa di non essere accolto? A parte il fatto che sa di non essere accolto è smentito poi dall'accogliente che gli fanno, perché giunto in Galilea i Galilei lo accolsero, avendo veduto tutto quello che aveva fatto Gerusalemme durante la festa, perché sicuro erano andati alla festa. Cioè, mi chiedevo perché Gesù comunque va in Galilea, direi della quale non ha stima.
Ma la Galilea siamo noi, ognuno di noi, e Dio viene per significarci che Lui avviene a noi, anche diciamo se non ha stima di noi, anche se sa che lo rifiuteremo. Loro lo accolsero, ma lo accolsero per le meraviglie che avevano visto fare a Gerusalemme, o per quello che lui aveva fatto già in Galilea. Cioè non lo accolsero, sì, per vero. Infatti lui, lo troveremo poi quando commenteremo quel passo, quando lui risponde alla preghiera di questo funzionario dicendo: «Voi se non vedete i miracoli straordinari non credete». Poi lo rimprovero. Quindi vuol dire che l'accoglimento che aveva avuto era tutto in funzione dei miracoli e delle cose straordinarie. Non lo si coglieva perché c'era l'attrazione al Padre, c'era il desiderio, capisci, del Padre. Ecco, non si coglieva quindi secondo lo spirito, lo si coglieva per, perché era un onore per magari il suo paese, cioè non si coglieva bene. Infatti lui metterà anche a tacere sempre i demoni quando dicono: «Noi sappiamo che tu sei», e poi lui è venuto e chiede di essere conosciuto e vuole essere conosciuto. Però quando dicono per altri motivi, dicono di conoscerlo, ma in funzione di altri motivi, li smentite, non è la vera conoscenza. Ora, fin tanto che noi non arriviamo alla vera conoscenza, noi siamo continuamente smentiti da Dio, ed è questo è per sollecitarci a cercare la vera conoscenza, non fermarci, insomma, a delle conoscenze, perché quante volte noi crediamo magari di conoscere o una parola, una lezione di Dio, di averla capita, e poi dopo siamo smentiti magari dai fatti. Ora, è Dio che opera per sollecitarsi ed approfondire più, non abbiamo ancora capito. Quante volte magari crediamo di, ritornando all'argomento, al tema di oggi, di saper pregare, di pregare. La lezione proprio del Vangelo di oggi, Signore, io ti ringrazio, credevo di pregare, eppure non sapeva pregare. Ecco, ed è smentito da Dio. Allora, ecco, in tutte le cose, noi crediamo, il bambino stesso fa i primi passi e crede già di possedere tutto il mondo, di capire tutto. E le lezioni della vita sono proprio una continua smentita, sai, su tutte le conoscenze che abbiamo. E questo ci impegna ad avanzare e ci mette in crisi, mentre ci costringe, sai, a proseguire. E noi saremo smentiti, dobbiamo aspettarci la smentita. Quindi saremo smentiti sempre fin tanto che non arriveremo alla vera conoscenza di Dio. Arrivando alla vera conoscenza, poi quell'eternità, quel cogliere, ecco, quell'aspetto eterno, capite? Allora lì noi non siamo più smentiti, ma anzi troviamo la conferma, perché tutte le cose che arrivano ci confermano. Sai, quando Gesù dice vieni servo buono e fedele, quindi perché ha fatto fruttificare, vieni servo, entra nella gioia del tuo Signore, e la conferma, vuol dire che tutte le cose, ecco, quando noi cogliamo l'Eterno, tutte le cose ci confermano che abbiamo veramente trovato, capisci, il punto luce, ecco, abbiamo trovato l'Eterno, e non siamo più smentiti. Ma sia la smentita che la conferma è tutta opera di Dio, no? E quindi è opera buona la smentita, come opera buona è tutto misericordia di Dio, no? La smentita è buona perché ci dice, no, non hai ancora capito, quindi continua a camminare, però superati, ce l'ha e arriva. Non fermarti a quelle conoscenze che non sono eterne, che tu scambi per assolute e che io devo annullare, confondere per dirti che non sono assolute, non sono vere.
Ecco, questo sarebbe il ritorno in Galilea. Cioè nell'anima nostra,
sì, il Signore
viene, il suo tempo non ha accolto,
sì,
Gesù,
sì. Il Signore ritorna, però
è di Dio,
viene sapendo, sì, sapendo che noi non siamo preparati ad accogliere, viene comunque il suo paese, però, quale è questo suo paese? La nostra anima,
sì, sì,
la sua casa, sì, venne nella sua casa, se non accolse, forse che egli non sapeva che non avrebbe accolto, certo lo sapeva, pure venne. Ora la sua venuta è la condizione assolutamente necessaria per dare a noi la possibilità di conoscerlo.
Scusa, però
possiamo capisci, non conoscerlo, ma se lui non viene quando ancora noi non lo conosciamo e quindi possiamo rifiutarlo, noi certamente non potremo assolutamente arrivare a vederlo, perché chi ci dà la possibilità di vederlo è lui. Per cui lui viene prima che noi lo conosciamo, prima che noi abbiamo la capacità, direi, di intenderlo, di capirlo, perché chi dà a noi la capacità di intendere è lui stesso. Bisogna quindi che lui venga prima che noi abbiamo la possibilità di intenderlo, perché è la sua venuta. Quindi la sua venuta era, direi, è un'offerta ad essere rifiutato, perché si dà nelle mani di chi ancora non lo può capire.
Sì, quello che direi impressiona leggermente, almeno mentre leggevo, mi questo, lui dice nessuno, poiché nessuno è profeta in patria, quindi questo vorrebbe dire che Gesù non è profeta nell'anima nostra, nella sua casa, eppure insomma, ci sono anime che si aprono al messaggio di Gesù, che si aprono alla...
Sì, certo.
Ecco, quindi direi a questo punto, nel momento dell'apertura, Gesù diventa profeta
nell'anima. Ah, certo.
Ecco,
no, lui è,
dato che le sue parole però
lui è il vero profeta. Lui è il vero profeta, infatti lui dice ecco qui uno più grande di Giona, ecco qui uno più grande, capite, di Salomone.
Profeta per noi, profeta per l'anima.
Ecco, lui è il vero profeta, perché lui è il vero maestro, e infatti lui dice non date nessuno il nome di maestro, non date nessuno il nome di padre. Qui lui è il vero padre, lui è il vero maestro, dobbiamo guardare soltanto lui. Però non è detto che essendo quello noi lo riconosciamo per quello. Ecco, questo è capito. Per cui lui venendo a casa sua, nella casa sua non è accolto, anzi viene rifiutato a coloro di casa sua, capisci? Perché? Perché coloro che sono di casa sua, cioè coloro che credono di essere giusti, capisci, di appartenere a Dio, di essere suo popolo, vantano, ecco, capisci? Vantano una pretesa e nella pretesa che rifiutano, perché ci vuole l'apertura.
In sostanza quelli di casa sua non sono di casa sua.
Quelli che sono, sì,
cioè quelli che credono di essere nella patria di Dio,
sì,
che non credono solo nella patria di Dio, hanno scelto un'altra
è sempre
patria.
Lo stesso concetto, però che coloro che vedono sostanzialmente sono ciechi, no? Coloro che sono giusti sostanzialmente sono ingiusti, ed è la lezione del fariseo e del pubblicano. Il fariseo credeva di essere giusto, credeva di pregare veramente, credeva di avere dei meriti e viene smentito da Dio. Il pubblicano, che credeva di essere proprio un povero straccio, è quello che ha accolto. Quindi questo cosa vuol dire? Che quel povero diavolo lì era nella casa di Dio, era veramente casa di Dio. L'altro che si credeva giusto di essere casa di Dio, non era casa di Dio, non era nemmeno nel tempio di Dio, capite? Perché non era la presenza di Dio, era la presenza di se stesso.
Sì, vedi, la lezione del Vangelo di oggi è chiarissima. Quello che è molto difficile è fare della nostra giornata, proprio così, parlo prima di cogliere l'eterno in quello che noi chiamiamo impropriamente le banalità della vita quotidiana, è fare della giornata tutto un periodo di preghiera nello stato d'animo del pubblicano, che è molto difficile, perché io sono convinto che quando ci mettiamo dinanzi a Dio, in quei momenti di grazia che Lui ci concede, ma non è mica difficile, è un minimo di onestà e riconoscersi nelle condizioni del pubblicano, di non essere in grado di far niente senza di Lui, di essere pieni di demeriti, semmai, di fare in grazia di Lui quel poco che si può fare.
È la permanenza.
Ecco, è il restare.
Ma sì, infatti domenica
quello stato d'animo lì.
Quello che ci conduce alla vera preghiera, che è quella preghiera pubblicana, no? È la fede. Noi diciamo, no? La fede si apre a pregare. Ma quale fede è quella lezione di oggi? È la fede che ci fa constatare il tutto di Dio e niente nostro. Perché noi molte volte crediamo di credere, crediamo di avere fede, ma se questa fede non ci porta a riconoscere il tutto di Dio, perché la fede ci mette però nella centralità del Dio, no? Dio è tutto e la creatura è niente, cioè ci fa dipendere tutto da Dio. Allora è in questa consapevolezza del Dio è tutto, io sono niente, che l'anima si apre alla vera preghiera, che è la preghiera del pubblicano. Perché la vera preghiera è quella che fa dipendere tutto da Dio, che non pretende e non riconosce nessun diritto. Allora, questa è la vera preghiera, perché la vera preghiera che presuppone la fede è quello sguardo che attende tutto da Dio e che fa dipendere. Abbi misericordia di me, che sono un niente, che sono un povero peccatore. Abbi misericordia, quell'aver misericordia, cioè quella fidarsi a. E qui siamo nella vera fede che riconosce il tutto di Dio e niente, capisci? Ecco, invece noi abbiamo l'altro, l'io, Signore, io ti ringrazio perché io sono qui, io sono là. Ecco, abbiamo l'io che si vanta, io che credo di essere qualche cosa. Quando l'uomo crede di essere qualche cosa, si mette nella impossibilità di entrare nel regno di Dio, nel regno della luce, perché il regno della luce presuppone così Dio come colui da cui tutto dipende. Ma questa è la condizione per entrare. Il riconoscere che Dio è colui dal quale tutto dipende, soprattutto dipende il nostro sguardo, dipende il nostro pensare, capite? Da qui dopo dipende tutta la nostra vita, per cui pregare veramente e vivere l'essenza proprio della nostra vita è stata proprio nella preghiera, no? E qui c'è un pensiero molto bello, dice l'uomo più grande è quello che sa congiungere le mani, cioè è l'uomo che sa pregare. Noi invece riteniamo che il pregare, tipo Marta, che il pregare sia o fare niente o fermarsi, capite? No, invece pregare è l'essenza della vita, perché è proprio entrare in questa, perché Dio è il centro di vita, non ci troviamo innanzi a una statua, ci troviamo al vivente, di fronte al vivente. Ecco per cui domenica dicevamo che, vero, pregando noi alla presenza di Dio siamo condotti a invocare da Dio che il possesso, che prende possesso di tutto di noi, il vieni, discendi, ecco, cioè di fronte a Dio, ed è Dio questo che suscita in noi questo desiderio, la presenza di Dio suscita in noi il desiderio del suo regno, cioè il desiderio di vedere tutto suo, per cui vieni a prendere possesso, ecco, vieni, ecco, qui è una vera preghiera, vieni a prendere possesso della tua casa. Allora qui abbiamo la creatura che prima che gli venga, invoca che egli venga. Allora noi abbiamo il desiderio che precede l'incontro. Allora qui andiamo bene. Cioè abbiamo la fame che precede il pane. Perché se invece il pane arriva a noi prima che si formi la fame, e allora lui viene nella casa sua, ma i suoi non accorsero. Bisogna che noi ci formi prima questa fame, questa invocazione. Ma questa invocazione si forma alla presenza di Dio. Quindi nella vera preghiera c'è questo sguardo che presuppone già la consapevolezza data dalla fede del tutto di Dio e niente nostro, per cui in questo sguardo, per l'opera stessa di Dio, perché guardando a colui che è uno solo, si desidera che sia uno solo su tutto, allora si invoca di vedere lui che prende possesso di tutto, lui che dice su tutto questo è mio, soprattutto che dica questo, questo è mio sul mio pensiero, perché direi la tragedia dell'uomo è la sua solitudine, questa impossibilità di entrare nell'altro, di guardare all'altro. Noi ci troviamo di fronte a un muro per cui ci sono delle cose nostre che noi non riusciamo a vedere opere dell'altro perché sono nostre. Abbiamo bisogno che lui dica a noi, no, questo è mio. Il giorno in cui noi scopriamo che il nostro pensiero non è nostro ma è suo, noi apparteniamo. Ma questo viene da lui. Ecco per cui, capisci, lui forma in noi questa, questa preghiera, questa invocazione: Signore, discendi. Discendi dove discendi? Quando lui mi dice ascendi, discendi, sarà poi la lezione di domenica prossima è una lezione di Zaccheo, di Zaccheo che sale per vedere, ed è vera preghiera, anche lui sale per vedere, questa vera preghiera è accolta dal Signore, perché Dio dice che qualunque cosa chiederete, vi sarà dato, qualunque cosa chiederete, ma nella vera preghiera è quella che desidera vedere, perché pregare vuol dire elevare il nostro sguardo a Dio, desiderare vedere Dio, guardare, nel senso della preghiera vuol guardare. Zaccheo però desiderava guardare, abbiamo il problema della fede, quindi Gesù lo confermerà perché dice è figlio di Abramo. E dove lo troviamo la fede di Zaccheo? La fede di Zaccheo, il problema è questo, che lui però non si rassegna alla folla che sta attorno a Gesù e che gli impedisce di vederlo. Non si rassegna alla sua natura, che lui è piccolo, alla sua povertà, alla sua miseria. Perché un altro dice, ma io sono piccolo, ma io sono stupido, io sono capitale, e non potrò mai arrivare a vederlo. E si rassegna. No, chi ha la fede non si rassegna per la sua piccolezza. E non si rassegna a tutti gli ostacoli che il mondo gli mette, o alla distanza da Dio. Ma si dà da fare per cercare di vedere Gesù che passa. E allora Gesù, ecco, Zaccheo presto scendi, perché oggi la risposta, Dio dona, Dio risponde sempre alla nostra vera preghiera, e la vera preghiera è esaudita, ed è esaudita molto di più di quello che noi speriamo, perché Dio risponde in modo sostanziale, mentre invece il nostro desiderio, lui desidera soltanto vederlo passare, e Gesù invece va proprio ad abitare a casa sua, ecco. Quindi risponde, diciamo così, al desiderio sostanziale della sua anima, comprende?
Sì, sì.
Ma ad un livello molto più profondo di quanto lui osasse sperare, lui non osava nemmeno sperare di poterlo accogliere a casa sua. E abbiamo la risposta. Allora ho detto, la vera fede che ci porta alla vera preghiera è quella che ci fa superare tutte le difficoltà però, del mondo e nostre per vedere il Verbo di Dio. Allora, se noi abbiamo questa fede e cerchiamo di arrivare a questa preghiera desiderio di vedere, ecco che il Signore risponde, accoglie questa preghiera, allora conferma, quindi questa è la fede che chiede, quindi la vera fede è questa, la consapevolezza del tutto suo, per cui tutto è divenuto. Allora se io so che lui è tutto, io sono niente, ecco che non mi fermo, capisce, a nessuno ostacolo, vinco tutto per poter vedere. Naturalmente è vero, il vedere sarà lui che me lo darà, la fede mi deve far desiderare di vedere. Il Verbo di Dio che passa, cioè colui che parla nel transitorio, il Verbo di Dio è eterno, passa sulla mia strada, ecco, quindi passa nelle cose transitorie, ma però è eterno. Se in noi c'è questo desiderio di vedere l'Eterno, ma deve essere questo desiderio in noi talmente forte da non rassegnarsi a nessuna difficoltà del giorno o del mondo, o della stessa nostra natura. E allora Dio risponde.
La preghiera è proprio un atteggiamento di umiltà, di consapevolezza del nostro nulla, no?
Sì, questo dice, è la premessa della preghiera, no? La consapevolezza del nostro, cioè, la consapevolezza del nostro niente deriva dalla consapevolezza del tutto di Dio, questa è la fede. Perché la fede cosa dice a noi? Tutto è opera di Dio. Ecco, Allora, se noi aderiamo alla fede, riconosciamo che tutto viene da Dio, come conseguenza ne deriva il nostro niente, perché tutto, che cosa tu hai che non abbia ricevuto? Allora non vantarti, perché tutto è dono gratuito. Allora, se tutto è dono di Dio, tu riconosci che tutto ti viene da Dio, ma aspettati anche che tutto ti venga da Dio, per cui guarda sempre a Dio. Allora, la fede si concretizza in questo, cioè la preghiera, che sgorga da questa consapevolezza, si concretizza in questo sguardo rivolto a Dio, attento a Dio. In questa attenzione a Dio, ho detto, non siamo di fronte ad una statua, perché è vero, se uno guarda un quadro, guarda una statua, resta immobile. No, Dio è il vivente, è il creatore, è colui che tiene continuamente il suo verbo. Ecco che di fronte a Lui, se noi guardiamo solo Lui, ecco, Lui stesso infonde in noi questa invocazione a chiedergli di vedere la generazione del suo verbo, cioè che Lui dica su tutto quello che dipende da noi, quello che è nostro, su tutto il nostro mondo, ma che lo dica Lui, quindi che tiene il suo verbo, dica questo è mio, perché la nostra gioia scaturirà da questa parola qui che lui dice questo è mio. Com'è? Perché allora, dice questo è mio, allora noi incominciamo ad appartenere.
Perché si è interrotto? Perché si è interrotto?
Pensavo una cosa che non ho detto. Sono due verbi in tedesco che reggono abbastanza bene, cioè in tedesco per dire udire, ascoltare, dicono hörer, no? E appartenere lo dicono gehören, cioè l'appartenenza deriva dall'aver udito. Rende molto bene. Quindi noi apparteniamo nella misura in cui ci fermiamo ad ascoltare. Lo rende bene, no? Non so se rende qui. Tedesco rende sempre la forma del participio, cioè della cosa che è avvenuta, no? Allora, avendo udito tu appartieni. Tu appartieni a ciò che a ciò cui, su cui ti fermi ad ascoltare, tu devi fare. Per cui noi ascoltando veniamo ad appartenere. Noi abbiamo bisogno di ascoltare l'altro che parla, però direi mi conquista, mi possiede, e io appartengo all'altro. Per cui se Dio parla, forma in noi la sua casa, ma noi abbiamo bisogno, Signore parla, ecco, abbiamo bisogno, Signore parla. Questa è la preghiera, no? È la vera preghiera. È questo guardare Dio, Lui, guardando Lui, Lui parla, perché è vivo, è vivente. Viene nel suo verbo, viene il suo verbo in noi che ascoltiamo, e ascoltando, ecco, apparteniamo, e arriviamo a scoprire che anche il nostro pensiero appartiene a Lui, e tutto di noi appartiene a Lui. E allora dico, lì incomincia la nostra gioia, perché la nostra tristezza è la nostra solitudine, è che saperci non pensati. Però fin tanto che noi ci chiudiamo per pensiero dell'io, o in un modo o nell'altro viviamo per pensiero dell'io, noi senza rendersi conto, ma ci costruiamo la nostra vera tristezza. Perché all'estremo conseguenze noi ci troviamo soltanto in cose nostre. E noi invece rifiutiamo di saperci pensati, quindi amati, da un altro. Ora noi invece abbiamo bisogno di vedere non cose nostre, ma tutto suo. Se più noi ci vediamo suoi, se più, ecco, in noi, a parte la pace, ma se è la sorgente della gioia. Infatti Gesù all'ultimo dice, vero, affinché abbiate in voi la chiedete, vero, affinché la vostra gioia sia piena, ecco, questa pienezza di gioia. Ma la pienezza di gioia dipende proprio, vero, da questo. Questo chiedere, anche qui è la vera preghiera, vero, come dicevo prima, non è il credere come possiamo pensare noi. Se noi chiediamo il pensiero dell'io è finito, cioè strumentalizziamo Dio, che sia l'io, questo non è chiedere, ecco, e qui la preghiera qui non è ascoltata. La vera preghiera è quella preghiera, come dicevo prima, di Zaccheo, che desidera vedere, ecco, vedere l'Eterno in tutto ciò che passa. Per cui, Signore, discendi, perché io ho bisogno di vedere l'eterno nelle cose che passano, in quelle transitorie, e con l'invocazione. A questa invocazione noi siamo condotti dallo sguardo su Dio, perché dico è Dio che infonde in noi questa invocazione, questa preghiera: Signore, discendi, vero? A rivelarmi la tua eternità nel mio transitorio, nella mia temporaneità. Ecco, più tu rivelerai la tua eternità nella mia transitorietà, ecco, più io gusterò la gioia, capisci? Perché scoprirò il tutto di te.
Questa eternità è la generazione del Verbo.
Sì. Il Verbo è eterno.
Quindi
la generazione del Verbo nel temporaneo. E infatti il Cristo stesso, il Cristo è poi rivelazione di ciò che avviene e deve avvenire nella nostra vita per entrare nell'Eterno, di ciò che già è, perché noi siamo già nell'Eterno, comprende? Solo che non partecipiamo, abbiamo bisogno di partecipare, tutta la tristezza dell'uomo sta lì, tutte le problemi umani sono chiamate a questo fatto, che lui ha un piede nell'eternità. E deve vivere però nel transitorio, e allora abbiamo tutta la problematica umana. Noi dovremo sempre cercare di risolvere, di capire, di giustificare tutti i nostri problemi, i problemi umani, in questa luce qui. Tutti i problemi umani sorgono dal fatto che l'uomo ha un piede nell'eternità, già adesso, però si trova con un altro piede nel transitorio. È come se, non so, uno avesse un piede su... dai, cosa più là, questo è anche falsa, e l'altro invece è il fermo sul terreno stabile, ed è una tribolazione. Ma quella tribolazione lì, di una parte che scorre, l'altra che è ferma, che quindi strace, è la tribolazione di ogni uomo, e dà luogo a tutta la problematica umana. Ora, questa problematica qui non si risolve mica, però, diciamo, mettendo tutti e due i piedi sul tapiro là, su quello che scorre. No, si tratta invece, capite, di passare con tutti i piedi in eterno, perché noi dall'eterno non possiamo toglierci. E più ci immergiamo, non è che possiamo dimenticare la dimensione eterna, perché quella è opera di Dio. Dio ha dato a noi però l'impronta dell'eternità. E infatti noi tendiamo a trasformare tutto in eternità, direi tutta la fatica nostra, tutti i nostri lavori, tutti i nostri sudori, eccetera, sono rivolti a rendere perenne ciò che muta. Per cui non so, teniamo a rendere perenne, non so, il nostro fisico, in modo da vivere sempre, e teniamo a rendere eterno ciò che eterno non può essere, tutte le creature, tutte le cose, la casa, il denaro, come? Le cassette, certo, e tutto quello sforzo per cercare di fermare i transitori. È un errore, perché il problema non sta nel rendere eterno ciò che non è eterno, sta di scoprire quello che è eterno anche nel transitorio. Non so se avete l'idea, capito? L'errore che facciamo noi è quello. Noi abbiamo un corpo che si disfa e vogliamo renderlo eterno, magari imbalsamandolo. Ma è assurdo, noi non possiamo rendere, perché quello è un segno dell'eterno. Quello è un segno per dirmi: scopri l'eterno, non rendere eterno ciò che non è eterno. Perché ti sottometti ad una fatica di Sisifo che è fallimento già in partenza. Perché ciò che passa è segno per annunciarti ciò che non passa. Tu cogli, perché cercate il vivente tra le cose morte? Ecco, no, cercate il vivente tra le cose vive, non cercate tra i morti. Così lo stesso, perché tu cerchi l'eterno nelle cose che passano? No, le cose che passano sono per segnarti la superiorità, la spiritualità di ciò che è eterno. Cercalo nello spirito, Dio è spirito. Allora, cogliendo l'eterno, coglierai anche l'eterno nel transitorio. Ma se tu cerchi di rendere eterno il transitorio, perdi l'eterno e perdi anche il transitorio, perché certamente il transitorio non diventa eterno.
Trovare l'eterno nel transitorio. Pensavo l'eterno nel transitorio, scoprire l'eterno nel transitorio.
Sì, così già diciamo subito all'inizio, in partenza. Noi, essendo fatti per l'eterno, siamo tribolati dalle cose che passano, dal vedere le cose che passano. Abbiamo bisogno di vedere quindi l'eterno, l'eternità, anche nelle cose che passano. Ma dobbiamo evitare di fare le cose che passano e fare l'eterno. Cogli?
Sì,
o no?
No, praticamente cogliere l'Eterno è invocare Dio che dica questo è mio su tutto.
Sì.
Cioè, e cogliere...
Hai capito perché lui, il Signore, dice questo è mio, mica parole, non dice parole, come lo diciamo noi.
Lo dice lo quando noi riconosciamo che veramente...
Lo dice facendoselo vedere, cioè lui ci fa cogliere la lezione eterna, capisce? Nelle parole transitorie che dice. Ci fa cogliere la lezione eterna. Quella lezione eterna, se lui ce la fa cogliere, è una lezione che resta eternamente in noi, non è più soggetta a mutamento, non è più soggetta agli eventi.
E che magari ci ripete.
Per cui scoprendo questo, ha voglia, capisci, di mettersi con nel mondo, ma non c'è nessuno che costringa una creatura che abbia colto l'Eterno a ridiscendere nelle cose transitorie. Perché sarebbe un assurdo, la creatura lo capisce che è un assurdo, non lo può, gli altri non possono capirlo, ma la creatura che ha colto qualcosa di eterno non può più mollarlo, perché ha colto qualcosa di eterno. Noi siamo fatti per l'eternità. Ho detto che tutta la nostra sofferenza sta nel non poterci inserire in questa eternità qui per la quale noi siamo stati creati, siamo fatti. Allora ovviamente, ecco, noi si parla di esilio, di sofferenza, noi pur nell'esilio tendiamo nell'esilio a costruirci una nostra patria. Ma per quante parti non riusciamo a costruirci nell'esilio, siamo sempre soddisfatti perché non è mai quella. Cerca di cogliere la lezione dell'esilio. Cioè l'esilio è quella di orientarci a cercare la vera nostra patria dove essa è, e quindi a non capire, a cercare di trasformare quello che è esilio in nostra patria, quello che è terra straniera in nostra patria. No, la terra straniera è soltanto per dirti questa è terra straniera, però cerca la tua patria dove solo essa è, cioè lo spirito. Trovando quella, allora a un certo momento anche la terra straniera diventa patria, perché tutto diventa opera dello spirito, e allora ovunque tu ti trovi a casa di Dio, perché tutto è casa di Dio. Ma dico, il punto determinante è questo: cerca prima di tutto il regno di Dio e non preoccuparti, ecco, del resto, perché se ti preoccupi del resto implicitamente tendi a rendere eterno ciò che eterno non è e non può esserlo. Non può esserlo, perché è segno. Non puoi legarti al segno come se fosse la realtà, come se fosse lo spirito, come se fosse il pensiero. Il pensiero è qualcosa di diverso. Quindi cogli il segno e intendi, dice, voi siete che state capaci a leggere i segni dell'atmosfera, eccetera, perché non cogliete il segno del tempo, della vostra vita, del corpo.
E come punto di partenza è già riconoscere, anche senza vederlo, che tutto è suo, ma non è ancora.
Sì, quello è
fede.
Ecco. Per fede.
Dunque, e stare in
noi, la fede, noi non potremmo avere la fede se Dio non parlasse. Dio parla per prima, quindi Dio viene in casa sua, anche sapendo che noi non siamo capaci di intenderlo. Per cui lui parla perché è lui stesso. Ho detto molte volte che Dio parlando forma in noi l'orecchio capace di intendere, ma è già con la sua parola che lui forma l'orecchio. Ora, che vuol dire? Che se lui forma l'orecchio parlando, vuol dire che lui si dona prima che noi siamo capaci di capirlo. E lui forma questo. Allora, parlando forma in noi questa, capite? La fede. Se noi, perché poi dopo ogni passaggio richiede sempre la partecipazione nostra, e noi possiamo restare ad ogni passaggio, per cui noi possiamo fermare, diciamo così, la discesa di Dio, l'opera di Dio a qualunque punto, perché l'opera di Dio, la preghiera, la fede, eccetera, non è mai automatica, non apporta mai, capite? Non è un fatto di magia, no, richiede sempre la consapevolezza da parte della creatura. Dio parla rispettando la creatura. Quello dire rispettando la creatura? Dio parla, diciamo, nella consapevolezza, cioè chiede alla creatura la partecipazione consapevole. Se la creatura a un certo momento non aderisce, ferma tutto il processo di Dio. Per cui Dio ha dato, ma tu non hai risposto. Ecco. Quindi la colpa della creatura è sempre non un difetto di dono, è sempre un difetto di risposta. Allora Dio parla e la creatura può aderire o non aderire. Se aderisce, entra nella fede. La fede è aderire alla parola che ti è arrivata. Ecco. Ma e cosa mi dice la parola? La parola di Dio mi dice questo: Dio esiste. Ecco, Dio è colui che fa tutto. Dio è il creatore. Se io aderisco a questo, allora c'è tutta la problematica che incomincia, no? Perché avendo aderito a colui che è il principio di tutto, ecco che scopro, come già come conseguenza, però il mio niente, niente è mio, tutto è l'opera sua. Ma se tutto è opera sua, desidero vedere tutto opera sua. Ecco, ci porta la preghiera, ci porta l'invocazione, ci discende, eccetera, perché entriamo nel processo dell'amore, l'amore che desidera che l'altro prenda possesso di tutto di noi, di tutto, non noi soltanto diciamo come corpo, ma anche tutto l'universo che mi sta attorno, perché tutto è opera sua. E sapendo che tutto è opera sua, ecco, sapendo la fede, no? Sapendo, non vedo però, ma lo so, sapendo che tutto è opera sua, desidero vedere tutto opera sua. Allora, se uno non crede, allora non sa che tutto è opera sua. Allora attribuisce il tutto agli uomini, alla natura, al caso, alle leggi, ecco. Non c'è una presenza della fede. Se aderisco invece so che tutto è opera sua, ma non vedo. Allora comincia la tribolazione, sapendo si desidera vedere, perché si sa che la gioia deriverà da quel vedere lì, solo che veda il tuo volto, Signore. Ecco, per cui la preghiera non si ferma fin tanto che non riesce a vedere questa discesa di Dio in tutto, eh? E allora ecco, la pazienza, e tutte le lezioni di questo mese dei Vangeli Domenicali sono tutte lezioni di preghiera che avete notato, tutte, già non so dagli apostoli che il Signore insegna a pregare, non so, dalla pazienza con cui bisogna insistere nel pregare, perché quella povera vedova che chiede alza, Mosè che alza le mani previce il nemico, però, e devono sostenerlo fin tanto che il nemico sia veramente vinto, perché soltanto se si lascia mandare la stanchezza, ecco che il nemico prevale. Quindi alla lezione di oggi, il fariseo pubblicano, lezione di preghiera, capite? Sapendo il nostro niente, ecco, perché noi possiamo anche ritenere di pregare quando non preghiamo. La lezione di domenica prossima con Zaccheo, lo stesso. Per cui la preghiera, ogni lezione diciamo, è un aspetto della preghiera, per cui la preghiera deve essere non soltanto bisogna pregare, ma bisogna pregare sempre. Quindi ci vuole la pazienza nel pregare, perché bisogna continuare a pregare fino a giungere a quel giorno in cui si vede, ecco, il trionfo sul nemico, il nemico nostro io, no? In modo da vedere tutto opera di Dio, la gloria di Dio, il Signore discende, la gloria di Dio, questo. Bisogna pregare con la consapevolezza del nostro niente, perché se noi non riconosciamo questo, noi ci illudiamo di pregare, o di essere riconoscenti a Dio, invece non siamo giustificati. E la vera preghiera deve essere un desiderio di vedere Gesù che passa sulla nostra strada, cioè il Verbo di Dio, l'Eterno, nel transitorio del nostro mondo.
Sostanzialmente sì, la preghiera è il desiderio.
La preghiera è il guardo a Dio, la preghiera è il guardo a Dio. Il desiderio si forma in conseguenza della preghiera. Perché detto, guardando Dio, Dio forma in noi il desiderio di vedere, ecco, di vedere il tutto, ma questa è una conseguenza della vera preghiera. Se invece pregando non si forma in noi questo desiderio, vuol dire che la nostra preghiera non è la vera preghiera, e ha un'altra preghiera, non si è formato il vero desiderio. Ma chi forma questo desiderio è Dio, guardando Dio, per cui diciamo guardando Dio siamo informati da Dio, nella misura in cui noi guardiamo Dio, Dio forma noi. Quindi forma in noi che cosa? Forma in noi il desiderio, capite? Forma in noi il pensiero, forma in noi tutto. Noi siamo formati nella misura in cui guardiamo, nella misura in cui, non so, facciamo il cuore del sole, diventiamo neri, cioè, è il sole però che lavora, però dobbiamo restare esposti al sole. Così anche, dobbiamo restare esposti, cioè dobbiamo fermarci a guardare Dio. È necessario pregare sempre. Quindi devo portare questo bene. Ho detto stavolta che la preghiera non sta nel parlare, non sta nel usare molte parole, pregare sempre non vuol dire ripetere continuamente l'ejaculatore, non sta nell'andare in certi luoghi, non sta nell'assumere certe posizioni, ma sta essenzialmente nel pensiero. Ecco, allora bisogna avere questo sguardo, questo pensiero presente sempre in tutto, in modo da poter riferire sempre tutto a Dio, da poter accogliere tutto da Dio, accogliere tutto da Dio e riferirsi tutto da Dio, sapendo che tutto viene da Dio. tutto lui, niente nostro. Questo ci porta, ecco, forma in noi i desideri, certo.
Mi viene in mente una frase di suo cognato, detta a fratello: fai pure, tu fai questo, fai quello, ma non sei tu a farlo, è Dio che lo fa.
Per molte parole, pregare non vuol dire ripetere continuamente l'ejaculatorio, non sta nell'andare in certi luoghi, non sta nell'assumere certe posizioni, ma sta essenzialmente nel pensiero. Ecco, allora bisogna avere questo sguardo, questo pensiero presente sempre in tutto, in modo da poter riferire sempre tutto a Dio, da poter accogliere tutto da Dio, accogliere tutto da Dio e riferire tutto da Dio, sapendo che tutto viene da Dio, tutto Lui, niente nostro. Questo ci porta, ecco, forma in noi desideri,
mi viene in mente una frase di suo cognato, detta al fratello: fai pure, tu fai questo, fai quello, ma non sei tu a farlo, è Dio che lo fa. Molto bene.
Sto pensando che è un ottimo consiglio quello che hai dato per l'Ora di Gesù, quello di pregare sempre. Pensavo mentre parlavi a quanto noi soffriamo la temporaneità, perché immersi nel transitorio, più delle volte sperimentiamo la tragedia della solitudine, ma un fatto non meno tragico della solitudine, almeno io lo sperimento a livello personale, è la discontinuità, mi spiace per che venga inciso questo, e anche quello della discontinuità, perché mi è facile pensare, ma un fatto non meno tragico della solitudine, almeno io lo sperimento a livello personale, è la discontinuità, certo che venga in giro questo, e anche quello della discontinuità, perché mi è facile pensare il pubblicano in una chiesa, mi è profondamente simpatico questo pubblicano, nel fondo di una chiesa che immagina su di voi, che è simbolo anche dello stato di umiltà in cui si trova la sua anima, a rivolgere con la preghiera a Dio. Ma lì nella chiesa, nel tempio, dove Gesù dice al tempio che devono pregarsi, e fuori dal tempio, che è la stazione con i tatuaggi in termini molto diversi, cioè dove naturalmente gli scatti di autonomia, di fondamento, di acqua, ti portano lontano da Dio, sai, e ti rompono. Questo è il numero della solitudine, almeno io lo sperimento della personale, è la discontinuità, certo che venga inciso questo. E anche quello della discontinuità, perché mi è facile pensare il pubblicano in una chiesa, mi è anche profondamente simpatico questo pubblicano, nel fondo di una chiesa che immagina su di voi, che è simbolo anche dello stato di umiltà in cui trova la sua anima, a rivolgere con la preghiera a Dio. Ma lì nella chiesa, nel tempio, dove Gesù dice al tempio che devono pregarsi, e fuori dal tempio, che la stazione comincia a trovarsi in termini molto diversi, cioè dove naturalmente gli scatti di autonomia, di furbizia, ti portano lontano da Dio, sai, e ti rompono questo collegamento, questa continuità. Ecco perché è detto che bisogna pregare sempre, perché è soltanto in continuità in questo stato d'animo si realizza una prospettiva di uscire dal transitorio, dal temporaneo in cui siamo immersi, da cui siamo deve essere travolti. Però è molto, 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 molto difficile. E ti dico che non lo sperimentare l'impotenza di successo, e quindi l'impotenza di successo, e quindi il trovarsi continuamente in questa difficoltà. Non diciamo che è una cosa tragica, comunque è un'esperienza molto amara, molto amara. E perché ti dico proprio, non mi è difficile entrare nel fondo di una chiesa e dire: signor, ma io sono un disgraziato, non sono capace di niente, non so neanche di avvicinarmi al tuo altare, ma penso di essere sincero per una preghiera del genere. E' altrettanto vero che appena ho uscito io vedo un antipatico e mi ricordo che Alice è antipatica, che lo spiega anche a lei, che ciao. Quindi
sì, ma vedi,
quello
stato di preghiera
rivela la sua superficialità. Perché se il Signore ci fa entrare in un tempio e ci mette a contatto con sé, subito dopo lui ci dà la visione di amore che è tutto il tempio mio, Non è che ci sia un'università, è il tempio fuori. Io ti do la tua debolezza, però ti do la possibilità di dire: guarda che questo è il mio tempio, entra qui, c'è la mia presenza. Ma è sufficiente che io mi metta a fare presente per capire subito che tutto è il tempio suo,
Thank you.
Sto pensando che un ottimo consiglio, quello che hai dato a Benedetto da Gesù, quello di pregare sempre. Pensavo mentre parlavi a quanto noi soffriamo la temporaneità, perché immersi nel transitorio, più delle volte sperimentiamo la tragedia della solitudine, ma un fatto non meno tragico della solitudine, almeno io lo sperimento a livello personale, è la discontinuità. Mi spiace però che venga inciso questo, è anche quello della discontinuità. Però è molto 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 difficile, e ti dico che non lo sperimentare l'impotenza, l'insuccesso, e quindi il trovarsi continuamente in questa difficoltà, non diciamo che è una cosa tragica, comunque è un'esperienza molto amara. Molto amara. E perché ti dico proprio, non mi è difficile entrare nel fondo di una chiesa e dire: Signore, ma io sono un disgraziato, non sono capace a niente, non sono neanche degno di avvicinarmi al tuo altare, ma penso di essere sincero facendo una preghiera del genere. E' altrettanto vero che appena uscito io vedo in antipatiche, di morte che Alissa è antipatica e ti spiace anche a lei. Ciao. Quindi
sì, ma vedi,
quello stato di preghiera
rivela la nostra superficialità. Perché se il Signore ti fa entrare in un tempio e ti mette a contatto con sé, subito dopo lui ti dà la lezione e dice: guarda che tutto è tempio mio, non è che ci sia un'università tra il dentro e il fuori. Io ti do per la tua debolezza, però ti do la possibilità di dire: guarda che questo è il mio tempio, entra qui, sei la mia presenza. Ma è sufficiente che io mi metta la sua presenza per capire subito che tutto è tempio suo, eh?
Ah, ma non ho dubbio.
Per cui non c'è un dentro e un fuori, tutto è tempio. E allora se tutto è tempio di, ecco lì, capisci? Perché quel sempre deriva poi dopo da una totalità di tensione, per cui lui mi mette nella possibilità di un punto e lo fa suo e mi dice: questo è mio. E quando tu entri in questo punto, per sé è la mia presenza. Ma questo è soltanto, diciamo così, una concessione, no? Che lui fa per istruirmi e farmi capire che io devo estendere questo punto su tutti gli altri punti.
E devo costruire il tempio.
Già. Ecco lì la partecipazione personale, capisci?
Ecco, mi viene,
però c'è il dono di Dio che mi dice: ecco, qui sei con me. E quindi abbiamo un punto virginale in noi che è in noi indipendente da noi. Non è, capisci, però per nostra. Per cui lui abita in noi, anche se noi siamo dei delinquenti, anche se noi lo uccidiamo, lui resta. Ecco, questo è per suo. Ma questo punto qui, che lui è, lo fa, diciamo, concessione sua, per darsi la possibilità di estendere questo punto su tutti i punti, e il sé è piccolissimo, che deve crescere, diventare albero, fino, diciamo, capisci, a coinvolgere tutto, a coprire tutto. E questo richiede la partecipazione nostra personale. E più, diciamo così, capisci, abbiamo un mondo da far entrare, e più abbiamo la possibilità di dimostrare amore. Perché certamente arriverà un giorno in cui questo tempio lui lo estenderà su tutto, ma noi possiamo essere fuori perché non abbiamo partecipato a niente. Allora direi, tutta la fatica della nostra vita è questo, di estendere questo punto su tutto, sapendo che tutto è già tempio suo.
Perché, scusa, allora resta relativamente facile entrando in questo tempio, entrati che siamo in questo tempio, rivolgere questa preghiera. Non mi pare sia abbastanza facile, anzi io credo anche un valore liberatorio. Quando entro in un tempio e dico: Signore, no, io non ti ringrazio perché non sono ladro, no, guarda, ti chiedo perdono perché sono ladro, sono adultero, sono un carattere asero e 30.000 difetti, ma dammi una mantì. Quindi mi pare, oltretutto mi sento anche, in centri anem, magari si vede un viaggio in tradia a confesione, ma non so, per me è valore di una confessione, e faccio questo. E mi pare sia un'autentica preghiera, ma è la preghiera però di un momento. Ecco, quello che resta difficile, come ti dicevo, è che sfiora anche la tragedia e il soffrire la discontinuità, oltre che la temporaneità in cui siamo immersi, che crea la solitudine.
Sì,
soffrire proprio questo.
Ma è la discontinuità nostra, capisci? Come, non so, se non so, una persona, se mi ricordo, ho sbagliato, eccetera. Va bene, adesso hai imparato, sì, ho imparato, e 5 minuti dopo zacca di nuovo, e certamente sai, 1, 2, 3, 50, 100 volte, e adesso basta. Ecco, capisci? Perché nello stesso momento in cui noi diciamo: Signore, guarda, dammi tu una mano, lui la mano me la dà, capisci? Facendomi già mettendo subito la prova, diciamo, perché, capisci, in quanto mi metti di fronte, magari, non so, un fratello antipatico, è già lui che mi mette la prova per darmi la possibilità di possedere quanto io desidero, perché in quanto alla sua presenza, e noi possiamo sempre poi essere presente perché lui è presente, che ho detto molte volte che il più grande dono che Dio ci fa è quello di darci la possibilità di pensarlo, ma lui ci dà la possibilità di pensarlo anche quando noi siamo i più neri delinquenti di questo mondo, Perché come detto, lui abita in noi indipendente da noi. La verità parla a noi, anche se noi non ascoltiamo, la verità è superiore a noi, no? Quindi Dio però è presente a noi in qualunque sia. E cosa vuol dire questo essere presente a noi? Dà a noi la possibilità di pensarlo, comunque noi siamo. Però dando la possibilità di pensarlo, ci dà anche il desiderio di essere, capisci? Quello che noi vediamo davanti a lui, cioè, capisci? Diventa come secondo la sua volontà. Ma come ci darebbe la possibilità di realizzare se non mi mettesse alla prova, se non mi mettesse nell'occasione, capisci? Quando non so, io insegno ad un ragazzo una certa legge o un certo lavoro, poi lo metto, dico, adesso guarda, hai capito? Sì, ho capito. Allora ecco, adesso ti metto, e ti do da fare qualche cosa in modo che tu abbia da applicare questa legge, questa regola, eccetera, e da possederla veramente, capisci? Perché quello che hai capito, soltanto facendo, poi veramente lo possiedi. Allora, ed è misericordia di Dio. Allora Dio mi mette nell'occasione di poter esplicare quello che io ho invocato, quello che ho desiderato. E siamo noi che siamo, capiti? Che ci fermiamo, siamo talmente superficiali.
Quindi segno di grande superficialità.
E grande superficialità.
Non diciamo di
l'importanza l'importanza è segno di superficialità. Ma la nostra superficialità cresce nella misura, perché diventiamo figli delle nostre opere, no? Cresce nella misura in cui noi siamo superficiali, cioè occasionato.
Ripetiamo atti autonomi.
Esatto, più facciamo atti autonomi e questo mi porta ad una grande superficialità. Per cui devo stare attento, se 5 minuti fa, vero, io ho invocato una certa presenza, questa presenza qui, Dio, vero, mi dice adesso falla, io te la do. Non posso, ecco, avendo invocato il perdono, cioè la lezione di quel servo che chiede però, di essere perdonato o dilazionato nel suo debito, eccetera, e poi appena esce immediatamente invece controllato, che deve, dice, ma e questa, e allora lui è venuto in prigione. È sottesa questa, è superficialità, perché dal momento che ha ricevuto perdono, immediato, capisci? Perché noi, vero, c'è qualcosa che rimane in noi di quello che riceviamo, vero, che tende a permanere. Per cui se ho ricevuto un atto d'amore, e questo atto d'amore direi poco tanto permane per un certo tempo, e io allora questo atto d'amore lo devo riflettere attorno a me. Se lo rifletto attorno a me, ecco, allora ecco, incomincio a possederlo, e questo incomincia a liberarmi, incomincia a rendermi stabile. Ma se avendo ricevuto un atto d'amore, se io immediatamente non lo rifletto appena sono occasionato, io divento colpevole. Perché, però, direi, tradisco un qualche cosa che permane in me. Hai ricevuto un dono di grazia, l'altro non può mica rispondere a niente.
Ecco, rischio
hai ricevuto un perdono perché non perdoni.
Quindi rischio anche di annullarlo.
E certo.
Di cancellarlo.
Perché avendo ricevuto perdono devi perdonare la permanenza del dono, no? Ora, vedi. Il permanere nel dono mi rende stabile, no?
Sì.
Ma il non permanere nel dono mi rende colpevole, perché io tra io, è come non so, se io dico, signora, questa cosa qui è bianca, ecco, confermo, capite, questo mi rende stabile, quindi ho confermato la verità, ma se io dico è nero, divento colpevole, perché per dire nero devo avere in me un altro interesse che mi fa, che mi falsifica quello che permane in me, mi fa tradire quello che è. Ora, se io... È logico, se io ho ricevuto un'offesa, e allora tendo anch'io ad offendere. Ma se ho ricevuto amore, perdono, ho avuto la possibilità di incontrarmi col Signore, il Signore mi ha dato la grazia, capite, di un momento di preghiera, devo permanere, questa è la permanenza, perché lui permane, capisci? E io devo permanere in questa linea qui.
Sì,
non so se,
è chiarissimo, è chiarissimo. Cioè sono sincero nell'invocazione che faccio al Signore, ecco, però devo tenere presente. Questo stato d'animo, certo. Quando il Signore mi mette alla prova, è di...
Perché il difficile è sempre il permanere. Gesù addirittura dice che il demonio è colui che non sa per restare, perché è permanere. Quando ho detto, dunque è un grande tesoro quello che il Signore ti ha dato di poterlo pensare. Ecco, potendo pensare noi immediatamente riceviamo una grazia, perché non c'è, lì si verifica quello che il Signore dice, non c'è preghiera che non sia esaudita. Se noi, è vero, pensiamo Dio e pregare vuol dire pensare, entrare in questo tempio, immediatamente c'è una grazia, che è la permanenza di l'invito perlomeno a permanere in quello che diciamo, abbiamo chiesto nella preghiera. Ora, io non so, quel pubblicano, signore abbi pietà di me, chiede pietà. Ma se lui uscendo dalla chiesa o dal tempio non avesse pietà con l'altro, ecco non permane. Perché alla presenza di Dio è Dio che gli fa chiedere pietà, è Dio, perché la permanenza di Dio, no? È la presenza di Dio, lui è entrato nel tempio, ma la presenza di Dio gli fa chiedere pietà di me, è Dio che gli suscita questo, no? È il dono di Dio. Ora, questa invocazione di pietà e di misericordia, lui la deve tradurre.
Sì, deve essere
oggettivata. Dio l'occasiona, vero? Mettergli attorno qualche motivo per avere pietà.
Capisci? Per mettere la prova.
Esatto. Ma ora dico, ma perché il Signore ti mette la prova? Ma ti mette la prova per dare il
per
possesso,
confermare.
Per confermare, perché
per
se confermare. Io confermo quello che ho chiesto, ecco, resto confermato. E lì la liberazione, perché noi chiediamo di essere liberati. E lui non è che non risponda, ma Dio non mi libera, ma guarda che Dio continuamente ti mette a prova per liberarti.
Quindi, ecco,
io non vedo l'occasione, ecco, no, vedila, perché Dio, tu hai chiesto di liberarti, Dio immediatamente ti vuole liberare, e per liberarti ti mette subito la possibilità di essere libero. Invece no, io appena messo la prova mi rendo più schiavo e smentisco quindi il dono di Dio, rifiuto il dono di Dio, non vedo il dono di Dio. Se io invece vedessi il dono di Dio, dico, oh guarda Dio com'è buono, mi mette subito un'occasione di poter confermare, capisci? Ecco, di confermare, confermando, se io confermo resto confermato, e ad ogni conferma resto libero. Allora incomincio a sperimentare lo spirito, il Dio che regna, ecco la grande liberazione.
Cioè, mi pare di capire il significato della preghiera, nell'invocare da Dio quello che Dio vuole da me, che io faccia per essere libero.
Certo,
tutto quanto mi immerge nella
vita. La condizione, capisci, per poter realizzare qualcosa dei doni di Dio, perché Dio i doni che li dà, indipendente da noi, no? Ma la condizione per possedere questi doni è di farli, perché noi diventiamo figli delle opere. Ora, se Dio non ci desse la possibilità di farlo...
Nella preghiera noi glieli chiediamo.
Sì.
Il Signore ci mette nella condizione di dover un'altra volta concederci, sì, per poter sperimentare la sfera spirituale.
Perché soltanto concedendoli io effettivamente sperimento di averli ricevuti. Perché
tu li hai ricevuti. Il possesso degli altri.
Sì. Tu li hai ricevuti.
Confermiamo quello che ci ha dati.
Quello servo debitore ha ricevuto veramente il perdono. Ma poi l'ha perso subito. Non è che il Signore non l'abbia perdonato, l'ha subito perdonato. Ma lui l'ha perso subito quel perdono, perché occasionato, e Dio l'ha occasionato, a esprimere quello che aveva posseduto, quello che aveva ottenuto, non è stato capace, capisci? Ecco, e l'ha perso. Il fatto è dire, la tragedia del Norte è questo, di non vedere che quello che Dio ci mette attorno, ce lo mette per darci la possibilità veramente di possedere quello che
Dio ci ha dato.
Mi pare
che capire il modo di procedere di Dio con l'anima, nel senso che dà, ti fa sentire di aver dato.
Sì, sì.
E poi dice, guarda che assomiglianza, similitudine, sì, di quanto ho fatto io, tu devi fare,
certo,
perché tu possa capire e mantenere,
per mantenere
quanto
quello,
io ti ho dato.
Sì. Tu capisci che per fare...
Ti fa dare qualcosa dell'io, del nostro
esatto,
io,
è una partecipazione.
Per poter entrare lui come Dio.
Sì, capisci.
No.
Sì, sì, sì.
Cioè, in quanto noi riceviamo, in quanto diamo, direi, lui prende più possesso, ci dà di più.
Ah, certo. Ma tu guarda soltanto, non so...
Ti mette subito la prova, però.
Guarda ogni parola che diciamo, come noi diciamo, quindi di quello che abbiamo detto. Se noi, tu capisci, se noi diciamo parole di Dio, diventiamo figli delle parole di Dio. Ma se noi diciamo delle stupidaggini, diventiamo anche figli di queste stupidaggini. Ecco, secondo quello, vedi che, quindi, ora, il fatto che Dio dia a noi la possibilità di fare è tutta misericordia. Certo, è anche un rischio, diciamo, perché tanto che deve fare, io posso non farlo.
È un gran bel rischio.
Cioè, non testimoniare, no?
Sì, sì.
Ecco, per cui il Signore dice, chi avrà arrossito di me davanti agli uomini, anch'io arrossirò, ecco. Ma perché noi non ci accorgiamo che quello che noi diciamo tentazione è grazie, misericordia di Dio, per darci la possibilità di possedere,
cioè per confermarci nell'amore, nel dono,
certo,
cioè direi per confermarci il possesso del dono che c'è,
sì. Per cui noi dovremmo vedere,
siamo capaci di trattenere,
noi dovremmo vedere come grande liberazione, capisci? Come grande liberazione quando ci vediamo nella tentazione, quindi perché poi Dio mi dà l'occasione, sì,
altrimenti non avrebbe detto pregate sempre, avrebbe detto pregate al tempio, insomma,
certo.
Era
so
per quel punto.
Sensazione per farci forti?
Sì, ma la fortezza che noi diciamo è per darci il possesso, la permanenza.
Sì, sì.
Allora si permane sempre la presenza dello spirito.
E quindi lì risalta bene anche la funzione della tentazione. Noi umanamente la tentazione intendiamo come un'insidia,
sai,
un mettere alla prova.
Certo.
No, lì invece per dire, guarda che questo deve diventare patrimonio stabile,
certo,
quindi conferma questo amore che io ho dato. Altrimenti ti sfugge, il tuo io rientra.
Tu capisci che per confermare io devo essere occasionato.
È una scelta.
È occasionato. Capite? Se non sono occasionato, ma ecco, allora se però sono occasionato, finalmente, ecco, Dio mi dà l'occasione per Ed è una gioia, ho la possibilità di confermare quello che amo, capite?
È un appendice dell'amore, è un contorno di questo amore qui, di questo arricchimento interiore, di questo dono che ha fatto precedentemente.
Ma è proprio lì che mi dà il possesso, capite? Per lui si è dato, ho detto, è sempre lì, che noi non basta ricevere doni.
Ecco, mai pensato alla preghiera in questi termini, alla preghiera, alla tentazione. Quando noi chiediamo a Dio, direi sinceramente con umiltà, che però non tratteniamo assolutamente,
sì,
perché poi
della pratica noi chiediamo e Dio certamente ci dona. E noi lo perdiamo nel secondo tempo.
Ecco, quindi
nel secondo tempo lo perdiamo, non è che Dio non ci doni, ma io prego sempre Dio, ma guarda che Dio te lo dà a continuazione. E lì un po' la tragedia, capito? Ma noi ci accorgiamo che Dio ha sempre risposto le nostre preghiere. E noi abbiamo sempre perso, ma nel secondo momento. Capito? Quando lui ci occasionava per possedere veramente quello che lui ci ha dato.
E come resta chiaro, chiedete e vi sarà dato.
Certo.
Chiedi, Dio ti dà, sai, ti dà la possibilità di confermarsi nel dono che ti ha dato. Sì. Ecco quindi il dramma della discontinuità, mi resta chiaro.
È un dramma. È una grande sofferenza.
Però vedi, non avevo mai pensato, hai ragione, è un dramma causato dalla superficialità, dalla presunzione di amore, che molte volte si può pensare di essere nell'amore, e nell'amore anche profondo, che può essere sincero, ma indubbiamente debole e superficiale, non regge alla prova, alla minima prova.
Forse ci dimentichiamo lo spirito di Dio.
È per superficialità, è mica per. Magari noi la attribuiamo all'importunità dell'incontro che facciamo o a cause diverse.
Sì, non vediamo più Dio, vediamo solo la creatura.
E non vediamo che invece è proprio un'occasione per confermarti quella grazia che Dio ci ha dato in un momento particolare e che noi. Che io mi lascio sfuggire.
Sì. Però è vero che Dio, cioè che noi non sappiamo qual è il nostro bene e vogliamo, cioè crediamo di sapere qual è il nostro bene.
E lì noi nella nostra ottusità, ci creiamo uno schema, un cliché di bene che invece crea la tragedia.
Poi non scopriamo che Dio continuamente vuole darsi questo bene qui. Ti mette nell'occasione, capisci, per darcelo questo bene.
Noi vediamo l'altro. Ecco, però. Lei un momentino fa diceva l'anima che vede questo, il momento della prova lo riconosce, è contenta di poter affermare lo spirito. Ora questa gioia però non è stata di sentimento, a volte può essere accompagnata anche invece da tutta una lotta, una ribellione, da una sofferenza di fronte a una situazione che uno cioè come prova, no? Che...
Sì, perché cosa vuole? Noi portiamo, perché siamo superficiali, ma perché portiamo tutto un carico, capisci, di tante già azioni fatte, di tante risposte già date, in un certo modo, parole, noi siamo figli di tutto un passato, per cui noi siamo abituati a comportarci come già siamo sempre comportati. Quindi... E se prima ci siamo comportati senza tenere lo spirito di Dio, Dio ci dà sempre la possibilità di pensarlo, ho detto, anche se siamo delinquenti, ci dà sempre la possibilità di pensarlo. E pensando noi invochiamo, capisci, la sua presenza, perché grazia, noi invochiamo di essere come lui vuole, capisci? Però è lì la penitenza, noi portiamo tutto il carico di tutti i comportamenti autonomi che abbiamo avuto, per cui ecco che abbiamo una tribolazione,
arrivare a superare queste prove nella gioia. Cioè,
no, la gioia è una conseguenza.
Sì, una gioia è una conseguenza. Quando uno è arrivato, perché...
No, la gioia è una conseguenza della conferma. Se abbiamo confermato lo spirito, se occasionati, abbiamo confermato lo spirito, quindi non siamo stati superficiali, ecco. No, ma la notte precedente.
Ecco.
E quando vedo, diciamo, il fratello che mi dà fastidio, ecco, lì ho la lotta, perché io ho abituato a comportarmi in un altro modo, ecco, devo superarmi. Per confermare la misericordia di Dio che ho ricevuto, comprende? Se confermo la misericordia di Dio, dopo subito la gioia. E il Signore stesso dice, però, ma allarga il tuo cuore al misero, allora una grande luce si formerà dentro di te. La luce c'è già, tu conferma e vedrai allora questa luce che prende possesso. Capisci? La gioia è una conseguenza di questo abbinamento tra il dono di Dio e la conferma, capite, da parte nostra, in quanto abbiamo confermato, non so, la misericordia, il perdono, l'amore, capite, e l'universalità di Dio, la presenza di Dio. Allora, se lo confermiamo, se non confermiamo, ci lasciamo qui di guidare o dall'istinto, ovvero dal nostro mondo precedente, dal nostro abisso, e lì per lì crediamo, ah, ho affermato il mio io, sono stato soddisfatto perché mi sono fatto dare ragione e dopo però subito la tristezza. perché i doni di Dio sono confermati dalla gioia, mentre invece è vero, l'espressione del nostro io sono confermati sempre da una tristezza, perché noi facendo il nostro io tocchiamo sempre con mano la nostra solitudine, una solitudine crescente. Per cui noi, quando abbiamo trionfato, ecco per cui dico, quando noi vinciamo perdiamo sempre. E quando noi abbiamo trionfato ci siamo chiusi nel nostro io di più e quindi siamo isolati di più. Quando invece noi sappiamo perdere, sostanzialmente vinciamo, capisci? Perché ritroviamo la gioia. La gioia di Dio.
Quindi anche la preghiera di vedere tutto secondo Dio poi è seguita dalla prova.
Sempre, tutti i doni di Dio. Intanto, la preghiera è già un dono di Dio. Di poter pregare è un dono, e grazie di Dio. Ora, naturalmente ogni preghiera, abbiamo già detto prima, Dio immediatamente concede il dono, perché è da dono di stesso pregare, lui stesso che ci fa invocare, ci fa desiderare, e quindi già ci dona. Ed è subito come conseguenza, quante volte abbiamo detto che ogni dono di luce da parte di Dio è seguito sempre da una prova. La prova è necessaria per, Gesù stesso dice, no, che la parola di Dio, della parola del seminatore, questo seme, si cade, si cade in un terreno di spine, poi quando arriva la prova della parola, la parola porta la prova. E allora se non c'è il terreno profondo, ecco che la pianta non può essere sostenuta e nella prova cade. Ma come mai c'è la prova? C'è la prova perché è necessario confermare in noi il dono, che Dio ci dona il possesso, capisci, della sua verità. Ma per possedere questo non basta che lui lo dona, è necessario che da parte nostra la conferma, cioè l'affermazione.
L'accettazione di questo dono.
Sì, ma per accettarlo devo confermarlo, cioè devo farlo.
E lui mi darà
nel modo che dipende. Lui mette nella tentazione. La tentazione è una prova per farlo.
Sì, però lui mi dà la possibilità di superarla. Questa prova.
Se resto con lui. Se dimentico lui, no? Se dimentico lui è finito.
E da quando sono nel suo pensiero, altrimenti confermo l'io.
No, niente. Perché se dimentico lui, trascuro lui, immediatamente prenderò solo più con l'io. E l'io ho tutta un'altra faccia. Per cui io mi vedo perdente, mi vedo umiliato, e devo reagire in altro modo, quindi non posso fare diverso. Chi mi perde un piede, se io dimentico Dio, immediatamente suscita in me una reazione molto molto lontana da Dio, ma e mi fa perdente. Io credo di vincere, perché reagisco magari, capite, e impongo che sono la mia legge, la mia volontà, sull'altro, e effettivamente invece io perdo, perché perdo il dono di Dio. E Dio però me l'avevo occasionato. Ecco per cui dico, tutto è dono di Dio, tutto è grazia di Dio. E in tutto noi dobbiamo vedere, se abbiamo presente Dio, in tutto noi dobbiamo vedere l'opera di Dio, che Lui opera per liberarci, per la nostra liberazione, perché Lui è veramente il liberatore, è Lui il liberatore, allora se io so che Lui è il liberatore, resta con Lui, certo se io non resto con Lui, Lui non è più il liberatore. Chiudiamo.
Sì, mi dire che basta parlare, io ne ho già
molto bene.
Se riesce a ripresentare.
E sapete cosa in mente? Tra ciò dice, dipendenza da Dio, uniti a Dio, quello che facciamo lui che ce lo fa fare, e le tentazioni certe volte sono dure da superare, perché l'istinto è anche abbastanza, cioè ma che io non ho ancora...
No, ci sono le reazioni istintive che fanno paura.
Sì, ma le reazioni istintive sono le abitudini del nostro passato.
Sono
tutte le azioni autonome che noi abbiamo fatto, che abbiamo fatto, che sono piaciute lì. E quelle che creano tutta la tribolazione, la tentazione. E per cui
noi, uno non è lì.
Noi sentiamo il peso, no? Il peso delle creature, non è che le creature siano pesanti, che il mondo esterno sia vicino, ha fatto male il mondo. No, il peso è il mio amore, è l'amore del mio io che mi rende pesanti le cose. I giorni in cui noi fossimo tutti nell'amore di Dio, ma le cose diventano chiarissime. Diventa uno scherzo, perché dico, capisci, se diventa tutta la gioia di Dio, perché ti dà la possibilità di fare Dio. Dico per tutto il mondo Dio, dico guarda com'è bello, capisci? Non so come può essere libero e bello, non so, un cielo nell'aria, per me è lo stesso, noi tutto il mondo di Dio, vivendo nel mondo di Dio dobbiamo godere di quella libertà, capisci, di Dio, perché non c'è niente che faccia paura, perché tutto è insomma, capisci, si diventa figli di Dio che sono liberi, no? E ma Invece noi naturalmente arriviamo con tutto un carico di azioni fatte autonomamente. Allora, siccome niente si perde, tutte queste azioni qui pesano terribilmente su di noi. Allora c'è tutta quella tribolazione, no? Al mare della tribolazione, no?
Si arriverà alla liberazione di questo, no? Se c'è questa penitenza, c'è questo travaglio.
Sì, nella misura in cui noi, perché il Signore, come dico, nella misura in cui noi preghiamo, Dio ci dona, capite? Ecco la sua grazia, e ci mette nell'occasione per custodire, per mantenere, per confermare il dono che lui ci ha dato pregando. Quindi è sempre necessaria la preghiera, no? La preghiera poi dopo è necessaria confermarla, e allora lì si va di liberazione in liberazione. Ogni azione confermata ed è, apporta in noi una liberazione.
Azione, ogni luce confermata.
Ogni luce confermata, sì. Apporta in noi ogni azione, diciamo, confermante, ecco, quello, il dono ricevuto, no? Ecco, apporta in noi una liberazione, non è liberazione totale. La liberazione totale richiede, capite, direi, la conferma su tutto. Cioè praticamente dobbiamo rimangiarci tutte le azioni autonome che abbiamo fatto e che pesano su di noi. Ora, noi azioni autonome, per azioni autonome dobbiamo anche dire tutte le parole autonome che abbiamo dette, staccate da Dio, no? Il Signore dice Dio, lì teniamo vedere. Ma il Signore dice, no?
Purgatorio.
No, il Signore lo chiama, di ogni parola inutile che avrete detto vi sarà chiesto conto. E quello che vuol chiedere il conto lì? Pesa su di noi,
Per fortuna che mi ricordiamo. Ecco, si arriverà alla liberazione quando si arriverà ad udire questa parola, questo è mio, cioè tutto è mio.
Ah, certo.
Udire e vedere è la stessa cosa in Dio, no?
Sì, certo.
Ecco. Udire questa parola vuol dire vederla.
Ah, certo. Non è udire parole, non è udire parole.
Ma se siamo di adesso è tutto suo. Io sono convinto. Ma lo vedi però? Eh? Ecco, una cosa è saperlo, come diceva.
Sì, per
e crederlo. E un'altra cosa è vederlo, e tu lo vedi già. Ma io non so, non posso dire che qualcosa sia mio, personalmente mio, proprio. Questo è
in pratica come ti comportiamo?
Le grandi ottenere, è l'ultima l'ultima edizione, l'ultima qui. No, mi rendo conto che niente è mio. Ma dico sul serio. Ma poi sbaglio, mi dimentico. Ieri sera è passato mio nipotino, un mese già lo viziavo, poi ho detto no, devo essere fermo, ma no. Cioè, così, no? E tante altre cose. E appena ho sbagliato, vedi come ti ricordi? Mi rincrovero, no?
Questo però alla luce del concetto che abbiamo illustrato adesso di preghiera, come le nostre condizioni vengono rovesciate. Cioè noi diciamo molte volte, le avevo in campo la tal persona, le avevo quel tale accidente.
Un imprevisto.
Che mi è un imprevisto. Invece no, invece sono tutte grazie. Che se io ero sincero quando pregavo Dio, e io credo di essere sincero, o credevo di essere sincero, Dio ha accolto la mia preghiera, mi ha mandato le occasioni per confermarmi in quello stato di grazia che mi trovavo mentre elevavo la preghiera a Lui. E io magari invece ho confermato il mio io. Però come cambiano le cose?
Come tutte le lezioni di Dio, vedi? Sì, come tutte le lezioni di Dio. Per me è proprio illuminante quella lezione del servo, del vittorio, perché lo vedi subito dopo messa la prova. Quindi vedi, guarda, quello che il Signore dice a parole è rivelatore di quello che fa nella nostra vita. Quindi Dio lo fa così, capisci?
E anche con Zaccheo allora, perché Zaccheo sale e lui gli dice di scendi.
Sì,
è così?
Certo. Sì, poi dopo la meraviglia sta lì. Che lui si aspettava una cosa e ottiene infinitamente di più. Oggi stesso devo venire ad abitare, ad alloggiare in casa tua. È meraviglia, perché come lui ascolta la preghiera, la vera preghiera, eh? E la vera preghiera è proprio quella, Di cosa non so, da Milano quando mio cognato stava morendo, e lui aspettava di andare in pensione per trovare la sua pace. Il Signore ha anticipato il tempo, ecco, colto nello spirito, no? E mi sembra di vedere Zaccheo, no?
Sì.
Che sale solo per vedere passare Gesù, e Gesù che sovrabbonda, entra in casa tua. Ma perché c'era la vera preghiera, no? Dio ascolta sempre le vere preghiere, ecco, qui conferma, è lì. E noi invece vediamo soltanto apparentemente, dico, no, guarda, invece è stato veramente accolta la vera preghiera, il vero desiderio, perché la vera preghiera è questo desiderio, capisci? Desiderio che infonde Dio nel giorno in cui noi guardiamo Lui,
E questo discende, come va inteso?
Non so.
Io?
Sì, sì.
Sul Messalino, mi aveva mostrato questa lettura del servo infedele, che poi però è stata premiata per la sua astuzia. Io non ho capito bene, cioè lui viene licenziato, no? E pensa, dove andrò? Allora, a chi doveva tanto riduce, a chi non è? E dice, così saprò dove andare quando sarò fuori di qua, eccetera, no? E poi Dio premiò questa sua astuzia.
C'è una bella cassetta su quell'argomento,
eh?
C'è una bella cassetta.
Quella
era?
Sì, sì,
è lei che le ha sentite tutte, adesso lo vedete.
Esatto,
che non fai mai.
Io
non mi permetterei di dire che non fai mai, perché devo guardare la
cassetta. No, perché si dice che non mi ricordo della cassetta, sì. No? E l'ho letto, però non ho capito bene, no? Mi posso dire due parole per te?
No, ma dove è la cassetta? Se dice la cassetta ce l'ha.
E qual è? Quattro domeniche fa, o cinque?
Forse ok, una di queste domeniche.
Ma solo una parola?
Non so dirla.
Due, no?
Ma non la mettiamo di queste
domeniche. Va bene.
Sai, mi è successo qualche volta di vincere proprio, sai, o per violenza di argomenti o di esporli o altro, quanto poi mi sono sentito perdente trovandomi solo e umiliato anche di questo. È vero, eh? E quanto ci vuole per superare questo, direi, quanto di io direi ho coltivato in quei momenti in cui non mi sono accorto. Sai, magari mi sono compiaciuto anche di uscire vittorioso, ma quale perdita, quale disgrazia è stata effettivamente. Molto meglio accettare un'umiliazione, sì. Una situazione cattiva o tutto quello che si vuole e vederla come Dio, come occasione di conferma, sai, a quella preghiera a cui hai rivolto chiedendo a lui amore e tu lo hai dato ricevendo le conferme in quel modo, quanto meglio.
Anche lì si rivela che non so quanto noi siamo incapaci di ascoltare, magari un altro capisce che... Noi vogliamo sempre prevalere, capisci, con certi argomenti, siamo incapaci di ascoltare, mentre proprio... noi vogliamo essere ascoltati da Dio, Dio ti ascolta,
tu pensa alla
ascolta il tuo fratello.
Sì, ecco, pensa alla sciocchezza dell'espressione che molte volte abbiamo, per spuntare, per fai la sono sprofondando in aprile negativo.
Sì.
C'è un libro di Federico Sciac, come si
quale
vince a Waterloo? Sì. Il filosofo,
sì, 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 sì.
Come si vince a Waterloo e come si perde in Austerlitz, è così il rovescio, no?
È morto l'anno scorso.
Napoleone è stato sconfitto a Waterloo, no?
Sì, sì, sì.
Allora, come si vince a Waterloo e come si vince, come si perde in Austerlitz. E tradotto in spagnolo è parole e silenzio. Ho dato il quaderno a lei.
Ecco, quegli appunti là.
E ho cercato tradotto in italiano, avevo fatto cercare da Ina e non l'ho trovato, mi sarebbe tanto rileggerlo.
Ma il libro ce l'hai in spagnolo?
Laggiù, ma ero fatto prestare. Avevo copiato dei pezzi, sono copiati, non sono appunti quella, sono proprio autentici, copiati.
Era venuto a inaugurare l'inizio dell'anno scolastico a Salisbury nel 49.
Però non si potrebbe trovare questo libro qui in Italia, per lì in qualche...
E non so, qualcuno che lo conosce. Signorina, se non ho la possibilità, lei tramite email, io penso di averne molto molto meno, no?
Qualche centro... E passa una mia di là?
Di vedere in qualche biblioteca.
Ma è uscito qui in Italia?
Sì, 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 sì. Io l'ho detto, è originario in italiano. Il titolo è così?
Di Genova,
Io avevo, noi avevamo nel secondo liceo portato il pensiero di Pascal come testo filosofico dell'anno e c'era una bellissima introduzione di Michele Greccia, splendido.
Beh, non avevo mai pensato di mandarlo a prendere laggiù, sì, anche se siamo stati.
Stavo trovando
adesso. Per quel che ricordo, sì, però può darsi che rileggendolo, perché l'ho letto 10 anni fa, anche prima.
Ma poi gli vedi il danno, lo facciamo proprio anche a noi, eh? Chiedendo di vincere, tanto che come detto, ci costruiamo la solitudine nostra.
Però bisogna aver fatto tutti questi ragionamenti, averne intuito la verità,
sì, certo,
della sostanza, queste cose che si dice, allora sì, si capisce.
Ma vedi, questi ragionamenti li fai proprio in quanto uno si ferma a meditare col pensiero di Dio. Perché è sempre il pensiero di Dio che fai, che arrivi all'interno, non siamo da soli che
noi no, mai e poi mai, no?
Col pensiero di Dio che capiamo questo, se nel pensiero di Dio siamo io che infatti nel mondo, capite, si è sempre, sai, ognuno cerca di triunfare, il modello è nato, si cerca sempre di triunfare, no?
Allora noi sentendo adesso questa conversazione, o risentendoci una cassetta così, se ci fa pensare a Dio, qual è preghiera?
Qual è preghiera? Tutto l'universo costruito da Dio.
Magari da solo non riusciamo a pensare a Dio, allora ci facciamo aiutare, ecco.
Pregare è
un'occasione di pensare.
L'elevazione è Dio, l'essenza della preghiera è proprio nel pensiero.
Se sentiamo tante parole, però se ci lascia in questo pensiero di Dio, lo scopo non è ricordare tutte le parole, è di rimanere nel tempo che uno sente. In lui.
Le parole sono state un fatto occasionale, ecco, per farci pensare,
per farci
ecco
stare,
perché il Signore stesso dice, no? Quando pregate dite Padre nostro che sei nei cieli, le parole passano, ecco, ma il nostro pensiero deve stare, se noi stiamo soltanto le parole, ma il pensiero lo abbiamo altrove, non preghiamo mica.
Certo.
Ora, quindi la parola che il Signore ci fa dire, ce la fa dire affinché il nostro pensiero sia, quindi con la parola noi ammoniamo il nostro pensiero a guardare a un certo punto, dicendo Padre, senti che pensare il Padre, penso alle mie api, alla galline, capite? Ecco che non è più preghiera mia, capite? Infatti, poi lui dice, non crediate che il vostro pregare sia esaudito con dire tante parole, quello che ci fa capire che la seconda preghiera è un'altra, è l'altro, un altro. Poi ti fa dire delle parole, vede? Ma però io penso che vada bene. La parola è un mezzo che ci ammonisce, che si ha la possibilità di. Ma pensa a quello che dici. Tu dici Padre, ti basterebbe dire Padre, se il nostro animo potesse essere raccolta nel pensiero del Padre e non andare avanti, basta. Ha già detto tutto. Adesso resta, perché quando hai detto la parola, devi imparare a restare col pensiero là dove.
Ecco, perché Dio ci fa dire parole ma transitoriamente, perché siamo dispersi.
Certo, per raccogliere c'è una dispersione. Siccome sono immerso in tante altre parole, lui mi dice di queste parole qui. Ecco, le parole mi convertono e mi liberano quindi dalle altre parole. Senti, le altre parole ci dominano. Se io sento una canzonetta stupida, ma non ho altre parole di Dio dentro di me, ma siete voi che la canzonetta stupida mi domina da mattina a sera. Allora il Signore dice, per liberarti di quelle parole stupide, di altre parole. Ecco, questa parola vince quell'altra. Però adesso, questo mi convoglia un pensiero. Adesso per mani, ecco. Nonostante questo non è qui di dire, capite?
Andiamo. Di due momenti della parola.
Finito il riassunto del 9 ottobre 77, iniziato nella cassetta.